Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Ad aprire questa puntata che dedichiamo proprio a loro attraverso il saggio del filosofo e jazzista Massimo Donà, che ha voluto indagare quale filosofia sia realmente sottesa alla straordinaria avventura disegnata nel giro di pochi anni dai Fab Four. Da sempre legato alla musica come alla filosofia, due mondi che considera i volti di una medesima avventura, al suo attivo a 7 CD e l'ottavo è in uscita, Donà ha analizzato quell'eterogeneo insieme di testi, musiche, provocazioni e rivoluzioni che ha contribuito a creare una vera e propria filosofia dei quattro leggendari musicisti di Liverpool. Un'ondata di pop i cui effetti sono stati letteralmente planetari. Love me do, oh, love me do. Sulle note dei Beatles incontriamo allora Massimo Donà, docente ordinario di filosofia teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Alla filosofia dei Beatles ha dedicato il saggio edito da Mimesis, un fenomeno, quello dei Beatles, che l'ha accompagnata negli anni dell'adolescenza, quando i Beatles stavano portando a termine la loro parabola creativa. Alla fine degli anni 60, era il 1968 o giù di lì.
Sì, un anno mirabile, un anno che ha dato il via a una rivoluzione non solo musicale, ma ovviamente innanzitutto musicale, ma una rivoluzione dei costumi, della società, della forma mentis, che da quell'anno in poi, come dire, non sarebbe stata più come prima. Un qualcosa di paragonabile forse a quanto era accaduto all'inizio del Novecento con l'avanguardia artistica, ma ancora più potente, perché negli anni 60, alla fine degli anni 60, la rivoluzione non tocca solo certi settori della società, quelli più acculturati, mentre c'era una massa di persone che non leggevano. Ecco, con i Beatles viene ad essere modificata la società nel suo intero, il mondo, diciamo, il globo, ecco, la globalizzazione, diciamo, cui tantissimo si parla in questi ultimi anni, in verità nasce con i Beatles, sono il primo fenomeno globale che veramente, come dire, contamina tutto il mondo e fa capire che la musica poteva ricominciare da capo.
Ecco, se la filosofia dei Beatles, Massimo Donà, è fatta dello stesso pensiero che ha animato più di un secolo di arte e di sperimentazioni, lei ha citato le avanguardie, cosa aveva veramente supportato questa straordinaria potenza eversiva dell'immane fenomeno, insieme culturale, sociale, ma anche musicale, naturalmente?
Questa straordinaria potenza creativa è stata supportata da una capacità di sentire il tempo che stava, come dire, imponendo di fare qualcosa di nuovo in tutti i campi, nella musica, nei costumi, nel modo di essere. I Beatles capiscono che ormai qualcosa doveva cambiare. Loro sanno indicare una prospettiva che però avrebbe saputo comporsi in qualcosa di unitario. Ecco, ognuno dei Beatles ha una personalità assolutamente irripetibile, unica, individuale, singolare, ma insieme hanno saputo, come dire, costruire la cornice di quello che poi sarebbe diventato il nostro mondo, un mondo globalizzato, perché riescono a, come dire, varcare ogni confine, a far diventare la Beatlesmania un fenomeno mondiale, globale, grazie alla capacità di trasformare questa musicalità, questa inventività, questa creatività in indicazione di una svolta epocale che avrebbe segnato la società, i costumi, il modo di pensare. Nulla sarebbe stato più come prima, perché loro avevano le antenne, potremmo dire.
Avevano captato qualcosa. Love Me Do, che abbiamo sentito poco fa, è la prima vera hit dei quattro di Liverpool dal primo album, che era Please Please Me, uscito nel 63. Certo. Era stata definita dal suo autore, che è Paul McCartney, la più filosofica del gruppo. Quindi entriamo subito in tema. È d'accordo, Massimo Donato?
Ma sì, ma poi dobbiamo anche capire questo, che i Beatles amavano il paradosso. John Lennon, Paul McCartney erano lettori appassionatissimi di Lewis Carroll, per esempio, no? L'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, e quindi avevano capito che, diciamo così, la verità, se ha senso parlare di verità, e per un filosofo non può che avere senso parlare di verità, abita il paradosso. Ecco che dire che Love Me Do è la canzone più filosofica può sembrare un'affermazione azzardata, priva di fondamento. Era una canzoncina semplicissima, con parole dedicate all'amore, no? Che però, come dire, era filosofica perché? Perché in quella semplicità raccoglieva tutti gli elementi che dopo i Beatles avrebbero, in modo molto più raffinato, molto più articolato, sviluppato nei testi degli album successivi. Ma la filosoficità di quella canzone sta a dire, ecco, in questa canzone non sono solo tre accordi molto semplici, quasi banali, in quella canzone c'è l'inizio del nuovo mondo, e quindi è filosofica perché dà inizio ad un mondo nuovo.
Ecco, lei ha citato la verità, Massimo Donà, e sostiene che in quegli anni in cui la realtà cominciava a essere esaltante, ma nello stesso tempo anche faticosa, tanto da togliere il respiro, i Fab Four stavano in qualche modo incarnando un'idea sempre più esplicitamente ambivalente di verità. A cosa si riferisce? A quali brani in particolare?
Ma ai brani, possiamo dire, più complessi, più raffinati di Sgt. Pepper's, per esempio, ma anche ai brani del White Album, ma forse già Revolver. Lì veramente i Beatles cominciano a fare dei testi delle proprie canzoni, testi in cui il lamento di quattro giovani bombardati dai media, bombardati dalle interviste, dalle tournée, che ormai non vedevano più le cose del mondo, vedevano un turbinio intorno a sé, il mondo era questo flusso continuo, e quindi capivano anche la difficoltà di sopportare tutto questo, di fronte al lamento di questa vita insopportabile, per cui Lennon chiederà aiuto, help, no, famoso, però ecco, nello stesso tempo questo rutilante cerchio che intorno a loro si stava svolgendo consente, proprio per la sua indeterminatezza, per la sua vaghezza, per la sua non riconoscibilità ormai, consente a loro di disegnare il nuovo senso che può apparire perché il senso tradizionale si era consumato, si era annebbiato. La nebbia che li circondava consente a loro di disegnare il nuovo mondo, e quindi il nuovo mondo fa tutt'uno con il diluirsi, l'evaporare del passato. E quindi la gioia, l'entusiasmo di quello che stava per accadere, del nuovo mondo che stavano per, come dire, avviare, sta insieme con il lamento di un mondo perduto, con la nostalgia di qualcosa che si capisce essere irrimediabilmente perduto, ma che nello stesso tempo consente l'inscrizione di un nuovo linguaggio, una nuova, come dire, identità. Ecco che l'ambivalenza diventa per i Beatles, che guarda caso amavano anche dal punto di vista dell'arte pittorica artisti per definizione ambivalenti e paradossali. Paul McCartney sarebbe diventato presto, alla metà degli anni 60, collezionista di Magritte, è impazzito per Magritte e per i surrealisti, che sono gli artisti che per definizione giocano sull'ambivalenza, perché capiscono, sulla scia di quello che era accaduto anche a livello culturale, lo sentono, leggono Nietzsche, leggono testi che uno non penserebbe mai i Beatles possano aver incontrato nella loro vita, invece leggono, ascoltano, capiscono che ormai la verità non può più essere collocata in un castello, diciamo così, fortificato e distante dalle miserie del mondo, che la verità nella sua altitudine vive proprio nel fango, nei bassi fondi, laddove apparentemente c'è solo confusione, contingenza, c'è solo arbitrio, no? Arbitrio e episteme, avrebbero detto gli antichi greci, sono i due volti della stessa cosa. Quindi loro, come dire, sviluppano in qualche modo le intuizioni nietzscheane anche, no? E tutta l'arte che si ispirerà a Nietzsche. De Chirico, per esempio, De Chirico si ispira a Nietzsche e i surrealisti sono allievi in qualche modo di De Chirico. E Paul McCartney con Lennon frequenteranno una galleria d'arte a Londra, che in quegli anni sarebbe stata un punto di ritrovo fondamentale per artisti, intellettuali. Frequentano questa galleria che conteneva anche una piccola libreria, comprano libri, vedono mostre, incontrano artisti.
E dove lui poi, John Lennon, incontrerà anche Yoko Ono.
Esattamente. Quella galleria è stata finanziata in parte da Paul McCartney, ma diciamo così, quella galleria sarebbe diventata molto importante per Lennon, perché una giovane artista giapponese in quegli anni, siamo all'inizio della seconda metà degli anni 60, John Lennon incontra Yoko Ono, una giovane artista che era venuta a Londra per partecipare ad un convegno sull'arte contemporanea, che appunto allestirà una sua mostra, e lì si capisce che i due si intendono, diciamo così, e appunto nascerà questa coppia che molti accusano di essere stata la rovina dei Beatles, la fine del, diciamo così, di questa grande magia che sono stati i Beatles, ma in realtà io credo che quella magia sarebbe dovuta finire, perché in 10 anni i Beatles hanno detto tutto e hanno impostato la musica moderna.
Ecco, lei ha citato White Album e identifica una forma di molteplicità lei in questo album, perfettamente conforme, scrive, al modello della teogonia orfica, a sua volta perfettamente analoga al modello disegnato dal famoso frammento di Anassimandro. Vuole elaborare questo parallelismo Beatles-filosofia?
Diciamo che i Beatles, con i loro album, e soprattutto con 3 album che sono Sgt. Pepper's, il White Album e poi Abbey Road, hanno disegnato in pochissimi anni il percorso che la filosofia aveva compiuto attraverso secoli. Cosa accade? Sgt. Pepper's è quella che Hegel definirebbe l'unità concreta, dove ogni frammento dice il tutto. Ogni frammento è il tutto e la sua differenza specifica, perché ogni canzone è diversa dalle altre, ma in quell'album ogni frammento nella sua differenza specifica riesce a dire il tutto. Questo tutto poi esplode con il White Album, come appunto l'esplosione cosmica che lo specchiarsi di Dioniso, secondo la tradizione orfica, avrebbe prodotto, dando vita al cosmo. Il cosmo è il risultato dell'esplosione dell'unità originaria. Anassimandro appunto dice che le cose tutte si sarebbero distaccate dall'uno, compiendo la più radicale delle ingiustizie. Ecco, questa esplosione è il White Album, dove ogni personalità fa il suo brano, spesso vengono registrati in due, da soli. Non ci sono tutti i Beatles nei brani del White Album, forse non tutti lo sanno, ma certi brani sono registrati veramente in solitudine. Ognuno andava in studio, faceva il suo brano, suonavano in due, in tre. Pochi sono i brani in cui suonano tutti insieme, perché ormai, ecco, erano diventati delle monadi, dove la differenza, proprio in perfetta sintonia con quanto la filosofia in quegli anni stava proponendo, pensiamo ad autori come Deleuze, Derrida, come dire, l'apologia della différence, della differenza libera dalle catene dell'identità. Ecco, White Album è la differenza che si libera dalle catene dell'identità. Ecco, dopo questa esplosione della differenza pura, della différence ormai autonomizzatasi dall'imperium dell'identità, ecco che i Beatles vengono fuori con un album ancora una volta straordinario, Abbey Road, che riesce in una magia sublime, quella di comporre l'unità concreta, piena, assoluta di Sgt. Pepper's e la differenza libera, arbitraria del White Album. In Abbey Road abbiamo la prima facciata che ci presenta ancora una volta il White Album, per dir così, ancora una volta le differenze nella loro assolutezza. Ma c'è una seconda facciata, la suite straordinaria, in cui le singolarità Lennon, McCartney, Star riescono ancora una volta ad essere una cosa sola come lo erano in St. John Peppers. E quindi i Beatles disegnano una prospettiva anche teoretica, filosofica, speculativa, che è straordinaria, che ci dice che insomma noi per riuscire a trovare la nostra cifra non abbiamo bisogno di, come dire, rinchiuderci entro uno stilema che poi provoca monotonia, omologazione, ma possiamo aprirci ed accogliere in noi tutto l'universo, nella sua molteplicità, nella sua arbitrarietà, e possiamo, se ne siamo capaci, essere noi stessi, sempre noi stessi, pur accogliendo l'assolutamente altro da noi.
Un testo che lei definisce filosofico è quello di Lennon, In My Life, testo che evoca la potenza della memoria. Filosofico perché?
Perché lì Lennon, in poche parole, in poche battute, dice cose che filosofi come Bergson, come Sant'Agostino, per andare un po' più indietro nel tempo, hanno affrontato in pagine e pagine di testi impegnativi, complessi. Loro in poche parole ci dicono che cosa? Che la nostra esistenza non sarebbe quello che è indipendentemente dalla memoria. Ma la memoria cos'è? Sì, è nostalgia, è rimpianto, è un attaccamento talvolta anche morboso, patologico al passato, ma la memoria è anche quella che ci consente di guardare al futuro, perché solo perché abbiamo memoria noi possiamo capire che non siamo solo quello che siamo stati, ma se quello che siamo stati non è più, noi siamo già altro, siamo già futuri rispetto a noi stessi. Queste cose Lennon le dice in poche righe, in poche battute, capendo che proprio questa struttura aporetica, paradossale della memoria, che è passato ma che indica già il futuro, è quella che dovremmo cominciare, imparare se non altro, a frequentare e a fare nostra. Lennon è un Lennon che non a caso è nostalgico, spesso disperato, spesso rimpiange un passato, un'infanzia che gli manca, una madre che ha conosciuto e non ha conosciuto. Rimpiange certamente, ma Lennon è anche la potenza di una rottura verso quel passato che sa scrivere il nuovo linguaggio, e l'entusiasmo di questa scrittura è palpabile in ogni testo, in quella che spesso viene definita la rabbia, l'aggressività di Lennon, e che però è insieme anche la dolcezza assoluta di brani dolcissimi che sono veramente delle poesie pure. Ecco, Lennon, tutte queste cose hanno nella memoria il loro luogo privilegiato, in quel testo, ma anche in altri testi molto più surrealisti, molto più fantasmagorici, tipo Strawberry Fields Forever, dove cedi di fragole, dove cose, come dire, della pura fantasia, disegnano una persona, ci fanno capire una persona, che era Lennon, capace di riconoscere come i mondi più fantastici, più assoluti, più improbabili, non sono mondi che stanno dall'altra parte, nel sogno, nell'inconscio, sono mondi che noi possiamo imparare a vedere nelle cose della quotidianità. Questa era la straordinarietà di Lennon. Lennon trasfigurava il mondo che aveva intorno, guardava le cose, guardava le persone e vedeva campi di fragole, e vedeva esseri volanti, e vedeva cose che qualcuno dice sì, certamente, dipendono anche
dalle sostanze.
Ma certo, però al di là delle sostanze, certe cose se non le hai dentro non vengono fuori.
C'era una dimensione visionaria, poetica, certamente.
Era la sua dimensione visionaria, che anche il giovane Lennon, se noi leggiamo gli scritti, i disegni, perché poi hanno pubblicato tutto di Lennon, no? Gli appunti, i suoi diari, quando era giovanissimo, quindi noi scopriamo che Lennon era visionario fin da giovane, quando non conosceva ancora le sostanze stupefacenti che hanno incontrato, grazie tra virgolette, grazie a Bob Dylan. Però ecco, non è quello che ha determinato la visionarità di Lennon, di McCartney, di Harrison. Erano visionari in quanto tali.
Sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Just
change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe.
E si chiude qui la nostra puntata con Massimo Donà. Ricordo che le riflessioni di questa intervista sono raccolte anche nel volume pubblicato da Mimesis, La filosofia dei Beatles. Per due segnalazioni bibliografiche dell'autore ricordiamo anche per Mimesis La filosofia di Miles Davis del 2015, a cui avevamo dedicato un'altra puntata di Geronimo, Miles Philosophy, e per lo stesso editore L'angelo musicante, Caravaggio e la musica del 2014. Per Bompiano invece segnaliamo tra gli altri Serenità, una passione che libera, a cui avevamo dedicato un'altra puntata di Geronimo, e naturalmente il famosissimo Filosofia del vino del 2003, uscito in innumerevoli riedizioni. Grazie di averci seguito, vi ricordo che potete ascoltarci o riascoltarci anche in streaming sulla pagina di Geronimo Filosofia e in podcast sulla pagina RSI. Da Michela Daghini un saluto.